Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Sprazzi di luce nella tempesta. 16 aprile, 8 luglio 1922. Io sarò la luce dell'anima tua, nostro Signore, a Josefa. 17 aprile 1922. Sorge il giorno di Pasqua, 16 aprile 1922, e Gesù risuscitato, schiacciando con la sua vittoria la potestà infernale, permette un po' di riposo alla sua dolce vittima. Fin dal mattino, durante la Santa Messa, Josefa lo vede apparire per la prima volta dopo il 3 marzo. Era splendente di bellezza e di luce, scrive, ma gli dissi subito che non avevo il permesso di parlargli. «Non hai il permesso, Josefa?» rispose con bontà. «E per guardarmi?» Non sapevo che dire. E continuò, guardami e lascia che ti guardi, questo ci basta. Lo guardai ed egli fissò i suoi occhi su di me con tale amore che non so ciò che avvenne nell'anima mia. Dopo un istante mi disse, quando la madre ti chiamerà, tu chiedile il permesso di parlarmi. E disparve. L'obbediente figliuola, sebbene incontri pochi istanti dopo la sua superiora, aspetta, secondo il comando di nostro Signore, di essere chiamata. Verso le 11:30, continua, la madre mi chiamò ed ebbi il permesso. Andai in cappella e Gesù venne subito. «Eccomi, Josefa. Perché volevi che io tornassi, almeno per una sola volta? Oh, Signore, per chiederti perdono, perché ne ho bisogno!» Allora gli ho raccontato tutte le mie debolezze, le mie miserie, ed egli, con un amore inesprimibile, mi ha risposto. Colui che non ha avuto mai bisogno di perdono non è il più felice, ma piuttosto chi molte volte ha dovuto umiliarsi. Allora, aprendogli interamente l'animo, versa nel suo cuore divino tutto ciò che ha riempito di timori e di oscurità l'anima sua nelle antecedenti settimane. Gli espone anche la sua inquietudine, perché dubita che sia stato proprio lui ad inviarle la corona di giovedì scorso per riprendergliela subito dopo. Gesù la rassicura. «Sì, sono stato io che ti ho affidato quel prezioso tesoro del mio cuore. Ma per te, Josefa, era troppa consolazione e tu mi hai consolato assai più accettando questa incertezza che portando sul capo la mia corona». Allora gli ho parlato della bruciatura di sabato scorso e gli ho detto che ero rimasta molto sconvolta per essermi sentita lo zimbello del demonio. Egli con forza ha risposto: «Dov'è la tua fede? Se permetto che tu sia lo zimbello del demonio, sappi che lo faccio per dare una prova irrefutabile dei disegni del mio cuore sopra di te». Questa aurora pasquale si prolunga per qualche giorno. Come un tempo ai suoi apostoli confusi e smarriti, dopo le ore della passione, egli le appare per ripeterle le parole che tranquillizzano, consolano e fortificano. Ella scrive il lunedì 17 aprile. Oggi il Vangelo era quello dell'apparizione ai discepoli di Emmaus. Mentre io gli dicevo, Signore, resta con me perché si fa tardi, mi è apparso ad un tratto bellissimo e mi ha detto, sì, resterò con te, sarò la luce dell'anima tua. Hai ragione, si fa tardi. Dimmi, che faresti senza di me? Il venerdì 21 aprile, dopo una notte in cui il ritorno del demonio e dei tormenti dell'inferno hanno sconcertato la sua speranza di trovarsi finalmente libera, scrive così. Questa mattina, durante la messa, nostro Signore è venuto. Siccome avevo creduto che tutti quei supplizi fossero ormai finiti, lo supplicai di lasciarmi libera per poter lavorare un poco. Gesù risponde con autorità. Ascolta, Josefa, ti ho già detto che voglio servirmi di te come di uno strumento della mia misericordia per le anime. Ma se tu non ti abbandoni interamente alla mia volontà, che vuoi che io faccia? Ci sono tante anime bisognose del mio perdono. Il mio cuore vuole servirsi di vittime che l'aiutino a riparare gli oltraggi del mondo e a diffondere la sua misericordia. E ti importa il resto se io ti sostengo? Io non ti abbandono mai. Che vuoi di più? La settimana pasquale finisce dunque con il richiamo ad una missione per la quale bisognerà soffrire molto. Infatti, il demonio non si allontana dal cammino di Josefa. Le anime del purgatorio continuano anch'esse ad implorare l'aiuto delle sue sofferenze. Ma Gesù, fedele alla sua promessa, le rimane vicino, facendosi la luce della sua vita. È venuto durante la messa, così bello, scrive il sabato 22 aprile. Ho rinnovato i miei voti e mi sembra che ciò gli piaccia, poiché il suo cuore fiammeggiava con ardore. Ella gli esprime le sue ansie per quelle anime dell'aldilà che vengono ad implorare da lei preghiere e sacrifici. Nostro Signore la rassicura con la sua abituale bontà, facendole intravedere le grazie di salvezza acquistate con tanti dolori. Ti faccio sapere tutte queste cose, egli dice, affinché tu non indietreggi davanti ad alcun sacrificio e ad alcuna sofferenza. Non dubitare mai. Quando tu soffri di più, mi consoli maggiormente, ed è quando meno te ne rendi conto che tu riesci ad avvicinare un maggior numero di anime al mio cuore. E siccome ella confida al Divino Maestro l'esaurimento fisico a cui l'han ridotta le terribili settimane trascorse, non ho bisogno delle tue forze, ma del tuo abbandono, le risponde con infinita tenerezza. La vera forza è quella del mio cuore. Rimani in pace e non dimenticare che la misericordia e l'amore agiscono in te. Dunque, nel cuore sacratissimo di Gesù Josefa dovrà attingere quella forza di cui ha sempre bisogno per progredire nella via dell'abbandono, che è sempre più la sua via. Da vari giorni, scrive il lunedì 24 aprile, il demonio mi trascina nell'inferno alla stessa ora e là mi tiene pressapoco il medesimo tempo ogni volta. Ciò mi turba e mi chiedo se ne sono in qualche modo responsabile. Infatti questa è la prima cosa che espone a Nostro Signore quando le appare quella stessa mattina dopo la comunione. Non turbarti, le risponde. C'è un'anima che dobbiamo strappare al demonio e questa è l'ora del pericolo, ma con la sofferenza la salveremo. Sono tante le anime in pericolo di perdersi, ma ce ne sono anche tante che mi consolano e tante che ritornano al mio cuore. Allora gli ho chiesto che cosa avremmo potuto fare per la conversione di un peccatore che è stato raccomandato alle nostre preghiere e che dà molto scandalo. Bisogna mettere il mio cuore tra questo peccatore e il mio eterno padre, Josefa. Il mio cuore mitigherà la sua collera e inclinerà verso quell'anima la divina clemenza. Addio, consolami col tuo amore e col tuo abbandono. I giorni di prova succedono ai giorni di grazie, poiché Satana moltiplica i suoi sforzi per risvegliare in lei un'ondata di ripugnanze. Intanto l'opprime con ogni specie di tormenti. Le viene incontro un po' dappertutto, la colpisce, la brucia, la trascina all'inferno e venerdì 29 aprile tanto la terrorizza con le minacce che essa non osa fare la comunione, mentre il rammarico di una comunione perduta le trafigge l'anima come una spada. Questi giorni dolorosi servono al riscatto dei peccatori, senza che essa ne abbia quella conoscenza che la fortificherebbe. Il martedì 2 maggio, verso le 10 della mattina, mentre sta spazzando la cappella delle opere, Gesù improvvisamente le appare nella sua luminosa bellezza. Era in piedi in mezzo ai banchi, scrive. Josefa, vuoi che venga con te? Non ti impedirò di lavorare. Rinnovai i miei voti e gli dissi che dovevo prima chiedere il permesso. Sì, vai. Disparve e corsi subito a dirlo alla madre. Quando tornai in cappella lo vidi dalla porta aperta. Era sempre allo stesso posto, come se mi aspettasse, talmente pieno di tenerezza che non so ridire. Una tenerezza di padre che non si può esprimere. Desidero tanto venire a te, Josefa, e tu vorresti ricusarmi l'entrata? Questa domanda è come un dardo che le trapassa il cuore. Ella gli espone la sua debolezza di fronte al demonio che si accanisce per impedirle di fare la comunione. Ma non sai che può tormentarti, ma non può nuocerti? Chi dunque fra lui e me è più potente? Il mercoledì 3 maggio, dopo la comunione, Gesù appare improvvisamente. Josefa, Gli chiesi il permesso di rinnovare i miei voti e poi, come sempre quando lo vedo, sentii il bisogno di dirgli tutte le mie debolezze. Non puoi sapere, rispose, quanto il mio cuore si compiace di perdonare quelle colpe che non sono altro che fragilità. Non ti preoccupare. Appunto perché sei così debole, ho fissato gli occhi su di te. Egli è così buono, così condiscendente, che Josefa osa esporgli il suo ardente desiderio. Vorrebbe tanto, malgrado tutte le prove delle sue giornate, seguire gli esercizi comuni. Lasciami disporre di te secondo la mia volontà, risponde il Signore. A chi credi che la vita comune piaccia di più? A te o a me? Così il maestro dell'abbandono non cessa attraverso tante vicende di proseguire il suo lavoro nell'anima di Josefa. Talvolta le concede un po' di riposo durante la lotta e nei suoi appunti si leggono ancora pagine luminose come questa. Nel pomeriggio all'adorazione e mentre veniva cantato O Crux Ave, essendo la festa dell'invenzione della Santa Croce, fui presa da un ardente desiderio di baciare le piaghe di Gesù. Baciai il mio crocifisso e chiesi alla Madonna di farlo per me. Ella venne ad un tratto con le mani incrociate sul petto e dolcemente mi disse: «Che vuoi, figlia mia? Che vuoi? Oh, madre mia, baciare i piedi e le mani di Gesù e, se tu me lo permetti», continua esitando un poco, «baciare anche la tua mano». E, porgendomi la mano, aggiunse: «Vorresti baciare le piaghe di Gesù?» Non mi lasciò neppure il tempo di rispondere. Gesù era già lì, bellissimo, con le piaghe fiammeggianti. «Che vuoi, Josefa?» «Baciare le tue piaghe, Signore!» «Baciale!» Egli stesso le mostrò i piedi, quindi le mani e infine il suo cuore. «Questa piaga è tua, ti appartiene. Vedi che non ti rifiuto niente. E tu mi rifiuteresti qualcosa?» Josefa gli ripete i suoi desideri, ma non sa come esprimere la sproporzione che prova in certe ore fra ciò che vuole e ciò che realizza. Gli faccio così spesso la promessa di non rifiutargli nulla e poi non la mantengo quando giunge l'occasione. Subito dopo sento vivamente il dispiacere che gli procuro mentre egli mi ama tanto ed è così buono con me. Sì, il mio cuore ti ama e si compiace della tua miseria. Sai che cosa puoi fare per consolarmi? Amarmi e soffrire per le anime, senza rifiutarmi nulla». Queste grazie di predilezione sono sempre per Josefa il preannunzio di sofferenze prossime, e il demonio, che non ha cambiato i suoi intenti su di lei, glielo fa duramente comprendere nei giorni che seguono. Però, prima di abbandonarla alla potenza del nemico, Gesù vuole riaffermare ancora i disegni del suo amore per lei. «Gli avevo detto quanto desiderio avevo di riceverlo», scrive il giovedì 11 maggio, perché ho fame di lui, e quanto più mi sento miserabile, tanto più lo supplico di recarmi lui stesso il rimedio per tanta miseria. Lo vidi dopo la comunione, con le braccia tese. «Desidero imprigionarti tutta nel mio cuore», le disse, «poiché il mio amore per te è infinito, e nonostante le tue colpe e le tue miserie, mi servirò di te per far conoscere a molte anime il mio amore e la mia misericordia. Ce ne sono tante che ignorano la bontà del mio cuore, ed è il mio unico desiderio che queste anime si gettino e si perdano nell'abisso senza fondo del mio cuore». Così, già per la seconda volta, le rivela la sua prossima missione. E siccome egli legge nell'intimo dell'anima ciò che ella non osa esprimere, aggiunge subito: «Quando sentirai la tua debolezza e la paura ti invaderà, vieni qui a cercare la forza. Addio». Quest'addio di Gesù apre l'ultimo periodo che la separa dai voti. Nostro Signore sparisce ora dalla sua vita e il demonio vi entra da padrone. Tutti i tormenti dei mesi scorsi ritornano in atto per smuovere la sua fede e la sua fedeltà. La rabbia di Satana nulla risparmia contro quella vocazione che egli vede così feconda per la salvezza delle anime. Josefa sembra diventata la sua personale nemica e durante quei due mesi è una battaglia singolare che si combatte tra la potenza scatenata dall'inferno e questa piccola creatura, fragile per natura, ma forte della forza stessa di Dio. Ormai i giorni e le notti trascorrono quasi senza tregua in una lotta la cui violenza supera tutto ciò che finora ha sofferto. È un miracolo se le forze la sostengono, se il suo lavoro non si interrompe, se nessuno sguardo giunge a penetrare il mistero di una simile prova. Gesù e la Madonna vegliano su di lei in mezzo ai flutti della tempesta che si infrangono nell'ora fissata da Dio. Il venerdì 19 maggio, l'esame canonico richiesto per l'ammissione ai voti religiosi trascorre nella pace di una mattinata in cui il demonio non compare. Josefa prova l'intima gioia di aver potuto affermare la sua volontà di seguire Nostro Signore e di essergli fedele fino alla morte. Ma il nemico raddoppia il suo furore. L'Ascensione, 25 maggio, e la Pentecoste, 4 giugno, trascorrono senza che la luce illumini questa tempesta. La domenica 11 giugno, la posta reca dalla casa madre la lieta notizia della missione ai primi voti. Josefa riceve l'annunzio della grande grazia con immensa gioia, non potendo quasi credere ad una felicità così desiderata. Il foglio di ammissione porta la data Roma 5 giugno. Questa coincidenza la riempie di ammirazione, poiché proprio il 5 giugno, 2 anni prima, Gesù le aveva mostrato per la prima volta il suo cuore. Queste grazie sembrano esasperare il demonio, la cui rabbia cresce sempre più e ripete con tenacia: quel giorno non giungerà, ti annienterò, ti tormenterò, ti strapperò di qui. In mezzo a questi combattimenti accaniti giunge il mese di luglio. La funzione dei voti è stata fissata per la domenica 16, festa della Madonna del Carmelo, e Josefa deve entrare in ritiro il venerdì 7, primo venerdì del mese. Ma proprio in quel giorno il demonio le fa subire il più spaventoso assalto che abbia mai provato. Più tardi dirà che non si è mai vista così vicina all'abisso come allora. Furono ore di indicibile sofferenza che tuttavia non riuscirono a strappare dal profondo dell'anima sua il bisogno di Dio. Anche in quel giorno la madre dei dolori si prese la cura di sventare l'agguato di Satana. La sera di quel primo venerdì e il sabato 8 luglio segnarono il punto culminante degli sforzi diabolici. Sono le 5 del pomeriggio. Josefa è seduta nella piccola cella ove ha trascorso le ore terribili di quella giornata e appare sfinita. Sembra non udire le Ave Maria che sommessamente si moltiplicano vicino a lei per ricordare alla Madonna il potere dei suoi dolori e supplicarla di accorrere in aiuto della sua figliola. Ad un tratto il viso contratto si distende, le labbra si aprono e a poco mormorano la stessa preghiera. Allora, nella tranquillità che va riacquistando, le madri cercano di rileggerle alcune delle parole della Madonna che Josefa ha conservato nei suoi appunti. Quando si giunge a queste: «Figlia mia, non è vero che non abbandonerai mai mio figlio?» «No, madre mia, mai!» Così dicendo, si precipita in ginocchio col volto illuminato. Davanti a lei, ormai libera, sta la Madonna Immacolata. In un trasporto d'amore ben difficile a descrivere, ripete con ardore: «No, madre mia, mai!» Istante meraviglioso in cui tutto il potere di Satana si infrange e si eclissa di fronte all'intervento sovrano della Regina del Cielo. Per una coincidenza che può chiamarsi una delicatezza divina, in quel momento arriva al Sacro Cuore il Reverendo Padre Boyer, suo direttore. Josefa può vederlo e le sue parole di coraggio e di fiducia la gettano definitivamente nelle braccia di Dio.